When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao Dario, mi chiamo Alice e ho 23 anni. Stavo facendo la mia solita camminata mattutina ascoltando un tuo podcast e a un certo punto ho avuto la necessità di fermarmi su una panchina e scriverti questa mail con un forte peso all'altezza del torace. Non è la prima volta che mi capita. Ascoltare i tuoi podcast e le mail che ti arrivano mi fa sempre un certo effetto. È come se ascoltassi cose che sento e a volte cose che non sapevo neanche di sentire. Non so se si capisce. Il che mi fa sentire parte di un qualcosa. E per me è strano. Non so chi sono né cosa voglio. Ho una laurea in lingue orientali che non so se parla di me e i miei soliti amici di una vita che a volte sento distanti e altre che sento essere casa mia. Dovrebbe essere semplice sapere cosa ci piace fare e cosa no, cosa ci piace mangiare e cosa no. Da un lato è così facile apportare un'etichetta e dall'altro non credo che sia del tutto vero. Forse ci rifugiamo in questo stereotipo perché è più semplice catalogare, non dà ulteriori pensieri. È frutto di un giudizio predeterminato che rende la vita più semplice. Ma è davvero così? Esiste davvero un criterio secondo cui qualcosa è giusto e di conseguenza l'altro è sbagliato? Oppure siamo contornati da valori preimpostati che utilizziamo secondo le nostre esigenze? Forse ragionarci sopra è scomodo, come è scomodo metterci in discussione. O forse non abbiamo gli strumenti giusti per farlo. O magari li abbiamo e non ci alleniamo ad usarli. Ma perché? Siamo convinti di quello che siamo? Oppure è più semplice mettere dei paletti al nostro io e sarebbe troppo difficile ammettere che in realtà non sappiamo chi siamo e cosa vogliamo perché ci manca sperimentare. Come posso essere sicura di qualcosa se non ho provato le alternative? Stare male è normale. Prendo questa tua frase perché voglio cercare di andare a cena con i miei fantasmi. Mi viene l'ansia quando penso all'argomento lavoro. Perché? Perché non so da che parte iniziare. Non so dove buttarmi con tutte le mie forze. Non sono nata con un sogno, non sono nata con una passione da coltivare. Non sono mai stata nemmeno parte del gruppo. È intelligente ma non si applica, perché seppur mettevo il minimo sforzo, qualcosa mettevo. E infatti sono sempre stata nella media. Faccio parte dei 7, qualche volta con un segno più e altre con un segno meno. Dicono, non è mai troppo tardi per ricominciare. Ma se si ha l'impressione di non aver mai iniziato e se non si sa da dove iniziare, come si dovrebbe fare? Immagino buttarsi. Non so in che direzione puntare, ma so per certo che mi sembra assurdo passare il mio tempo cercando un impiego che paga il più possibile. Lo scopo poi dovrebbe essere acquistare una televisione o una macchina più grandi, giusto? Di tutto pur di non pensare, no? Trovo insensato aspettare il sabato per finalmente stare bene e magari passare la domenica guardando la televisione cercando film che trattano storie finte di persone finte che fanno cose che magari vorremmo fare. Ci tengo a precisare che amo i film. I cinema chiusi per me sono una disgrazia perché mi hanno cancellato il mio appuntamento fisso del lunedì. Sono una divoratrice di libri ed ero anche una frequentatrice di stadi. Quindi non so, forse è un po' ipocrita questo ragionamento, ma il punto è che si vive di esperienze, secondo me, e il mio pentimento più grande sarebbe svendere il mio tempo, che è ciò di più prezioso che ho, per passare la maggior parte della mia vita a fare cose che non mi danno nessuna emozione e che non apportano nessun miglioramento nell'ambiente che mi circonda. Ho provato ad isolarmi. 30 minuti solo per me stessa. Questi sono i flussi di pensieri che mi sono venuti e che vorrei condividere con te, Dario. Non so nemmeno il perché, anzi, forse lo so. Hai fatto e stai facendo una cosa grande, Dario, almeno per quanto mi riguarda. Ascoltandoti mi sento meno strana, meno sbagliata e forse un po' più giusta. Ciao Alice, ho tenuto la tua mail salvata in un file Word denominato Alice non sa dove andare per parecchio tempo, senza mai sentirmela di rispondere e senza mai sentirmela nemmeno di cancellarla. Poi qualche giorno fa ho pensato che dopo così tanti mesi fosse arrivato il momento di scegliere una direzione una volta per tutte, abbandonarla definitivamente oppure svilupparla. Alla fine, come puoi dedurre, ho deciso di svilupparla, come se fosse una fotografia fotografia che mi hai portato tanto tempo fa. E ho anche scelto di tenere il titolo Alice non sa dove andare perché ormai mi ci ero affezionato. Poi l'oggetto della tua mail era non quella del Paese delle Meraviglie, quindi mi sembrava giusto che il tuo nome comparisse nel titolo dell'episodio da lei ispirato. Poco fa ho detto scegliere una direzione, cioè decidere cosa fare una volta per tutte con le tue parole, e guarda caso il limbo nel quale mi ha gettato leggerti è lo stesso limbo nel quale ti trovi tu che non sai dove buttarti con tutte le tue forze. Quel che mi ha lasciato per molto tempo in un limbo tra il cancellare il file Word con le tue parole e il cominciare a riempirlo con le mie è stato che ti sentivo molto vicina, e non è mai semplice avere a che fare con una cosa che senti molto vicina. Anche io, che ho pochi anni più di te, mi sono trovato a lungo e probabilmente tuttora mi trovo nella condizione di non sapere cosa mi piace fare e cosa no, e forse di non volerlo nemmeno sapere fino in fondo, di non essere convinto dalle mie scelte, di quello che sono e di quello che voglio. Anch'io, insomma, ti ho letto in un momento in cui non sapevo più dove andare, verso cosa dirigermi, dove volermi buttare con tutto me stesso, come avevo già fatto altre volte in passato, finendo puntualmente per farmi un gran male a causa di un atterraggio tutt'altro che morbido. Non che adesso, dopo aver scelto di risponderti, io abbia fatto pace con questi aspetti. Di sicuro mi sto man mano avvicinando a quello che per me ha valore, e credo che sia proprio l'essermi buttato varie volte, anche atterrando malissimo, ad aver favorito questo processo. Ma ora sai cosa? Ora mi accorgo di non avere più la stessa voglia di buttarmi che avevo prima di buttarmi varie volte, perché nessuna di quelle volte è stata la volta buona. Perché arrivati a un certo punto si è sempre messo in mezzo un potente senso di incongruenza a farmi credere che quello non fosse il mio posto, che dovessi spostarmi, che dovessi andarmene il prima possibile. Ho fatto come hai fatto tu, Alice. Ho provato a isolarmi e mi sono preso molto più di 30 minuti solo per me stesso, per cercare di fare ordine e provare a tirare le somme. È un lavoro ancora in corso. Più cresco, più accuso il fatto di non aver mai avuto una vocazione a farmi da stella polare. E se prima questo mi portava a sperimentare senza farmi grandi problemi su dove sarei finito, su cosa avrei fatto, ora invece sento addosso tutto il peso degli amori mancati, dei percorsi interrotti, delle strade intraprese e abbandonate, tutto per via della mia maledetta sensazione di non sapermi mai abbastanza. Più il tempo passa, più sento l'urgenza di scegliere di restare da qualche parte, cioè di fare quel che fino a oggi non sono mai riuscito a fare: fermarmi, prendere posizione, esserne sicuro. Se fossi stato bravo più degli altri, senza paura di sbagliare niente, sarebbe stato tutto più facile, magari meno emozionante. Quella voglia di cambiare le mie idee e la voglia di ascoltare le tue. Dice così la terza strofa di una delle prime canzoni a entrarmi nel cuore dell'album Semplice di Motta, artista che ogni volta mi stupisco quanto riesca a mettermi a tacere e che non mi stancherò mai di citare qui e altrove, scusandomi se a volte per questo mio punto debole risulto un po' ripetitivo. La canzone si intitola L'estate d'autunno, nel caso volessi scoprirla, e la strofa che ho appena letto mi fa venire i brividi ogni volta che l'ascolto, perché mi sento che avrei potuto scriverla io, per quanto me la sento bene addosso e per il modo con cui Motta le dà voce. Anche io fino ad oggi non sono mai stato bravo più degli altri. Ho sempre avuto paura di sbagliare qualcosa, e questa mia caratteristica mi ha senza alcun dubbio complicato la vita. Se fossi rimasto a fare quello che facevo, se avessi continuato a fare qualcosa tra tutto quello che avevo cominciato, sarebbe stato tutto più facile, magari meno emozionante. Se fossi rimasto al mio posto, respingendo al mittente, cioè a me stesso, quella voglia di cambiare le mie idee, forse ora me ne starei molto più tranquillo, ma avrei anche molte meno cose da raccontare, molte meno fotografie da sfogliare nel mio album emotivo. Si vive di esperienze, ma vivere di esperienze ha un costo importante che forse a un certo punto potresti non sentirtela più di voler sostenere, e sentire invece la necessità di arrivare a una sintesi, prendere un po' di quelle etichette di cui tutti abusano e mettertene addosso qualcuna anche tu, che a chi non vuole averne, a un certo punto, sta stretta pure l'etichetta di chi non ne ha nessuna. Forse per me vagherei per tutta la vita nella nebbia, schivando l'ottenimento e vivendo solo di compimento. Ma come ho raccontato nell'episodio Schiavi dei sogni, la nebbia può anche diventare un pericoloso nascondiglio da se stessi prima che dal mondo. Una scusa per non scegliere, per non prendere parte, un alibi per non iniziare e per non finire mai niente. Restare fermi può richiedere molta più energia che muoversi. Come posso essere sicura di qualcosa se non ho mai provato le alternative? Questa è una domanda che ho trovato spesso nelle mail che ho ricevuto ed è una domanda che io stesso mi sono posto spesso. Trovo che sia molto attuale questo punto interrogativo perché tutto quanto oggi, e secondo me tenderà sempre di più ad essere così, ha una distesa sconfinata di alternative tra cui scegliere. E paradossalmente, avere troppe alternative a disposizione, anziché incentivare la scelta, può spingere a rifiutarla. Troppa scelta a disposizione provoca indecisione. E fare esperienza dell'indecisione non è sempre piacevole. Pensa per esempio a quando vai in pizzeria, apri il menù e trovi 200 pizze condite tutte in maniera diversa, oltre a panini, calzoni, piadine, primi piatti, secondi piatti, contorni, orsi polari, trichechi, sacerdoti, cactus. Davanti a così tanta scelta, se non hai già le idee chiare, se non sei uno di quelli o di quelle che prende sempre la stessa pizza per vocazione, potresti vivertela male e alla fine scegliere a caso oppure rifiutare proprio la scelta prendendo una banale quanto sacra, per carità, pizza margherita. Questo poi è un esempio stupido, ma neanche poi così tanto, perché per esempio a me succede di andare in tilt davanti a un menù troppo ampio, ma io ho anche già dimostrato diverse volte di non essere particolarmente a posto, quindi forse non faccio testo. Ma è la stessa cosa che ti potrebbe succedere, e che ovviamente a me succede, figuriamoci, nelle corsie di un supermercato. Io quando devo scegliere uno shampoo al supermercato impiego dai 3 ai 4 giorni circa. Per una confezione di biscotti ce ne metto 5, almeno 5, lo stesso per i cereali. Per quanto riguarda invece una bottiglia di vino rosso, di solito sto sul mesetto e mezzo. Sono stato arrestato varie volte perché non volevo andarmene, dato che non avevo ancora scelto la mia bottiglia di vino rosso. Comunque, se si può andare in tilt per una scelta semplice e in fin dei conti insignificante come quella di cosa mangiare in pizzeria o cosa comprare al supermercato, tranne ovviamente nel caso del vino rosso, che la scelta del vino rosso non è mai insignificante. Se pensi questo, allora smetti subito di ascoltare questo episodio e non tornare mai più da questa parte, ok? Figuriamoci che cosa può succedere davanti a una scelta che riguarda la propria vita e quindi la propria persona. È un argomento già toccato e ritoccato in tanti modi diversi qui nel podcast, quello delle scelte di vita, o almeno mi ricordo così perché mica vado a riascoltarmi. Ma forse mai nello specifico dal punto di vista del caos che genera trovarsi davanti a tantissime alternative differenti, ma comunque simili tra loro. A meno che tu non abbia sempre avuto un sogno, a meno che tu non abbia sempre saputo con certezza che pizza ti piace, tutte le scelte a disposizione ti mandano facilmente in tilt. E ti mandano in tilt non solo al momento di decidersi, ma anche e soprattutto dopo averle prese queste scelte, producendo una sorta di tilt a scoppio ritardato che rapidamente evolve in una sorta di stato confusionale, il cui principale sintomo è non avere la più pallida idea del perché si sia presa proprio quella decisione, che ovviamente dopo averla presa diventa la peggiore che si potesse prendere tra tutte le altre possibili. Ed ecco quindi che arriva il caos, il dubbio, le domande su di sé. Ed ecco che non sai più chi sei, cosa vuoi e da che parte ti interessa andare. Ed ecco che ti trovi in quel limbo dove ti guardi intorno e ti chiedi perché mai dovresti credere a quello in cui credono tutti gli altri, perché mai dovresti sacrificare il tuo tempo per avere sempre qualcosa di più, perché mai dovresti schierarti una volta per tutte con l'obiettivo di primeggiare, perché mai dovrei fare anch'io finta di niente come fanno tutti. Perché mai dovrei fare di tutto pur di non pensare? Ci si passa da quel limbo, più o meno tutti quanti, quel limbo in cui si sente tutta la pressione di trovare il proprio posto nel mondo perché si sta facendo tardi e contemporaneamente una voce che rimbalza da una parte all'altra della testa che ti dice «Ma no, aspetta, non va bene così, non è per definirsi in qualche modo che si vive, non è per sistemarsi in un punto e stare ad aspettare. Questo non è vivere, questo è sopravvivere». Vivere. La fine dei 20 anni è un po' come essere in ritardo, non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Questa probabilmente la conosci anche tu perché è una delle più famose. La fine dei 20 anni, sempre di Motta. E di chi se no, scusa. È proprio vero che più i 20 anni vanno verso la fine, più è come essere in ritardo. È proprio vero che non devi sbagliare strada, che non devi farti del male, che devi trovare parcheggio. Non molto tempo fa io ammiravo quelli e quelle ben inquadrati, tutti in riga, riga, tutti ordinati, tutti belli confezionati come si deve, pronti per il mondo. Non molto tempo fa li ammiravo e volevo essere come loro. Ora invece non li ammiro più, non voglio essere come loro, però voglio assomigliarci. Ora la mia ammirazione è per quelli che vanno nella direzione opposta. La mia ammirazione è per quelli che hanno avuto il coraggio di scegliere di danzare con la vita. Qualche giorno fa sono andato a sentire il mio amico Emiliano suonare in Montagnola a Bologna. Ero seduto sulla mia sedia bianca di plastica e c'era un uomo vestito abbastanza strano, con i capelli neri lunghi fino ai fianchi e una pietra molto grande appesa al centro del petto, sempre con qualcosa di trasparente da bere in mano, che girava tra le persone senza una meta precisa. A un certo punto sono andato in bagno, che io devi sapere vado in bagno più o meno tra le 150 e le 170 volte al giorno, e quando sono tornato al mio posto, quest'uomo vestito abbastanza strano stava conversando con la signora in carrozzina che era seduta vicino a me insieme al marito. Con fare non proprio sobrio, le stava raccontando che loro, non ho ben capito a chi si riferisse con questo loro danzano per estetica, danzano per piacere, danzano perché hanno un sacco di tempo libero, mica come noi umani che viviamo come degli schiavi. La signora in carrozzina si è messa a ridere e gli ha risposto: ah, bella questa, hai proprio ragione, è veramente così. E poi l'uomo vestito abbastanza strano se n'è andato senza praticamente aggiungere altro. Qualche minuto dopo, quando è iniziato il concerto, mi sono reso conto che l'uomo non c'era più, che era sparito. Ma sono piuttosto sicuro di non essermelo immaginato, perché anche il pollo viola a cinque teste che sputava zucchero filato dietro di me mi ha confermato di averlo visto, quindi esisteva. Quell'uomo è il classico uomo che se incontri in giro per strada pensi che non sia granché a posto, che non sia molto normale, ma dal suo punto di vista sono convinto che siano tutti gli altri a non esserlo. Anche a me la prima cosa che è venuta da pensare quando l'ho visto è stata che non stesse bene, e forse in parte è anche vero, considerando che non l'ho mai visto senza un bicchiere in mano fino a quando è scomparso nel nulla. Che insomma, così a occhio non doveva proprio essere uno che si risparmia in campo di sostanze allucinogene. Ma al di là di questo, quando l'ho ascoltato dire quelle cose alla signora in carrozzina alla quale il marito stringeva la mano, mi ha regalato veramente un gran bel momento. Quell'uomo deve essere uno che danza con la vita, e io per questo, pur non ambendo a farmi crescere i capelli fino ai fianchi e andare in giro con una pietra sul torace, io per questo lo ammiro. Inizialmente ho riso di lui, però poi sai cosa? Poi ho riso anche di me stesso e di tutti quanti noi, che giochiamo sempre a fare quelli che hanno capito tutto della vita, ma che forse non ci hanno capito proprio un bel niente. Io ammiro chi non ha paura di essere e di mostrarsi diverso, perché io invece mi faccio le paranoie su come sono vestito ogni volta che devo uscire, perché ho bisogno di farmi vedere sempre in ordine, altrimenti mi sento troppo vulnerabile. Io ammiro l'anticonformista vero, il ribelle sincero, quello che non lo fa per distinguersi, quello che non lo fa per risaltare tra gli altri, per prendersi le loro attenzioni, ma lo fa perché ha avuto il coraggio di essere chi aveva voglia di essere, con tutte le conseguenze che essere chi hai voglia di essere innesca. Io ammiro chi sceglie di danzare con la vita, anche se non sarò mai in grado di farlo e probabilmente nemmeno ci tengo, come ho già detto. Il fatto è che ben presto ti accorgi che nella maggior parte dei casi è una lotta contro i mulini a vento, che puoi stare lì a indisporti per quanto sia assurdo vivere come viviamo, svendendo o regalando il nostro tempo, ma poi a un certo punto devi fare i conti con la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che ribellarsi costa, e non c'è alcuno sconto per le buone cause, anzi, solitamente più la causa è buona, più è alto il costo da sostenere per sostenerla. Chi si assume il rischio e l'onere di portare avanti la sua buona causa senza avere un'ancora di salvataggio, un paracadute di emergenza, senza avere le spalle coperte, per me ha veramente coraggio. Ma sai quanti coraggiosi che non hanno le spalle coperte esistono? Sai quante persone che avrebbero voluto cambiare le cose non possono permetterselo? Tante, sicuramente troppe, ma mai troppe troppe quante quelle che se ne fregano. Tutto questo per dirti, Alice, che nemmeno io so cosa voglio e dove voglio andare. E come me e come te ce ne sono tantissimi altri. Ma purtroppo questo non è il paese delle meraviglie. È il mondo reale, quello dove cambiare le regole costa, quello dove sognare è un privilegio. E molto presto ti devi decidere, o combatti o lo accetti, o ti sposti o ti sposta. Siate liberi. Siate diversi.